Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E la nostra pagina sportiva oggi inizia con la sconfitta ai supplementari della nazionale Under 21 contro la Germania e i tumulti durante la partita di ritorno dei play-out di Serie B che sanciscono la permanenza in B della Sampdoria. Poi daremo un'occhiata alla Coppa del Mondo del club con Inter e Juventus in corsa per il passaggio del turno e poi anche MotoGP con il successo di Marquez al Mugello, tennis per una volta con Jannik Sinner che sta a guardare e poi pure alla pallacanestro. Tutto questo assieme a Carlo Oreglia. Buongiorno Carlo.
Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Allora, questa è l'intenzione, poi non so mica se ce la facciamo a far tutto, vedremo.
Vediamo cosa riusciamo a fare, quindi iniziamo subito, iniziamo come detto dal calcio a Dunajská Streda, spero di averlo pronunciato bene, in Slovacchia.
Sei proprio slovacco dentro.
Italia e Germania Under 21 si sono appena affrontate per un posto in semifinale agli europei, dici com'è andata?
Male è andata male, però è stata una partita epica. La Gazzetta dello Sport titola: l'arbitro ci ha lasciato in nove, insomma, assegnando un po' di responsabilità alle giacchette nere per questa partita. Italia che, innanzitutto diciamolo, perde 3-2 a 3 minuti dai calci di rigore. Italia che parte in maniera contratta e in maniera molto conservatrice, cedendo il possesso palla alla Germania. Il primo tempo quindi finisce in un seguendo questo copione con Germania più incisiva, ma azzurrini che riescono a reggere bene. L'equilibrio si rompe al 58esimo con la rete di Luca Coleoscio, l'ital canadese americano, che appunto sigla il vantaggio degli azzurri. Invece nel giro di 10 minuti però un colpo di testa di Voltemade al 68esimo ristabilisce la parità ed è Wilfried Nonto a combinare il patatrack ricevendo una doppia ammonizione, un secondo cartellino giallo con conseguente espulsione all'80esimo che costringe gli azzurri a giocare in 10. Tutto ciò è il prodromo alla rete del 2-1 di Viper all'87esimo e alla seconda espulsione per gli azzurri, quella di Mattia Zanotti al 90esimo. Insomma, Germania in vantaggio per 2-1, azzurri in 9, partita praticamente finita, tranne che ci pensa Giuseppe Ambrosino al 96esimo con una perfetta punizione che finisce all'incrocio alla sinistra del portiere tedesco a ristabilire la parità. E insomma, azzurrini che si trovano a giocare i supplementari con angoscia, ma soprattutto con tanto vigore, però pur sempre in 9 contro 11, che lo sappiamo nel calcio moderno è sempre parecchio complicato. Il fortino azzurro regge fino al 117esimo, 3 minuti dall'obiettivo rigori con la rete di Merlin Roll che manda a casa gli azzurri dopo questa partita epica.
Insomma, gli italiani, l'Italia non ci sarà, in precedenza c'erano giocati anche gli altri quarti di finale, quindi dici chi ci sarà le semifinali che si giocheranno mercoledì?
Quindi sarà la Germania e non l'Italia ad affrontare la Francia, che ha battuto la Danimarca anch'essa per 3-2, appunto partita che ha visto il successo nei tempi regolamentari dei francesi, che in realtà si trovavano in svantaggio per 2-1, ma tra l'84esimo e l'85esimo un 1-2 ha permesso ai francesi di ribaltare la situazione. Invece l'Inghilterra, che era arrivata seconda nel girone della Germania, batte la Spagna per 3-1, una partita con diciamo dominata dagli inglesi condita del nervosismo con l'espulsione di Rafa Marin al 95esimo. E infine l'altra semifinalista sarà l'Olanda, che ha vinto contro il Portogallo per 1-0, e il torneo si concluderà dopo le semifinali di mercoledì nel prossimo fine settimana.
Continuiamo, Carlo, con il calcio. Ci spostiamo però a Salerno, dalla Slovacchia, per il ritorno dei play-out di Serie B. C'è stata la partita tra Salernitana e Sampdoria, che è stata sospesa per lancio di petardi e seggiolini in campo. Cos'è successo?
È successo veramente di tutto. Questi sono dei play-out veramente incredibili. Facciamo un passo indietro. Ricordiamo Sampdoria, che è risultata retrocessa al termine del campionato, con grande dramma a Genova per la prima retrocessione in Serie C dei blucerchiati. E tutto cambia con la decisione del tribunale amministrativo di dare 4 punti di penalizzazione al Brescia per irregolarità amministrative. Brescia quindi retrocesso e Sampdoria, al quale viene concesso una bella, come diceva qualcuno, un atollo di salvataggio. Questo era ai tempi dei calciatori degli anni 90, una vera e propria uscita dalla prigione. Quindi l'andata dei play-out contro la Salernitana si è conclusa per 2-0 per la Sampdoria. Inizia il piccolo dramma per la Salernitana, visto che i giocatori si ritrovano a subire una intossicazione alimentare, per cui alcuni di loro addirittura vanno all'ospedale, chiedono il rinvio della partita che sarebbe dovuta giocare venerdì, e anche qua un tiramolla con la federazione, poi questo rinvio viene concesso fino a poche ore fa, e sul campo la Sampdoria vince per 2-0. Ascoltiamo le reti.
Sibilli per coda! Dal gol annullato alla Salernitana, al vantaggio della Samp, Massimo Coda, e il gol dell'ex è un gol pesantissimo. Ancora Coda, Christensen e poi Sibilli, da calcio d'angolo come all'andata, 2-0 Samp, è il gol che certifica in qualche modo una salvezza vicinissima.
Coda e Sibilli quindi siglano il 2-0. Avete sentito nella telecronaca di DAZN che alla Salernitana è stato annullato un gol, infatti i salentini erano passati in vantaggio, ma poi la rete è stata annullata per un tocco di mano in una mischia in area, che appunto ha lasciato con l'amaro in bocca la Salernitana, che recrimina anche per un rigore. Insomma, 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno. Verso il 70esimo i tifosi della Salernitana hanno iniziato a lanciare petardi, a lanciare seggiolini in campo. Insomma, una confusione totale che ha portato l'arbitro a sospendere temporaneamente la partita e poi ad annullarla completamente.
Arrivano in campo dei seggiolini, però dei petardi, sospende la partita Doveri, che fa rientrare le squadre negli spogliatoi. Vediamo, si prova a rigiocare. La partita è stata sospesa al 20esimo del secondo tempo, evidentemente però non ci sono le condizioni.
Non ci sono le condizioni per continuare, quindi la gara interrotta, e nonostante le reti di Coda e Sibilli, sarà probabilmente 3-0 a tavolino, quindi Sampdoria salva Salernitana in Serie C.
E questa era l'ultima partita dell'anno 24-25 per la Serie B, tempo quindi, Carlo, di trarre un po' le fila.
Le fila di questa Serie B, ha visto un campionato che è stato dominato dal Sassuolo, che con 82 punti è andato direttamente in Serie A insieme al Pisa, secondo con 76, e la giostra dei play-off ha detto bene alla Cremonese, che dalla quarta posizione vince la finale dei play-off contro lo Spezia, classificatosi terzo alla fine della stagione regolamentare. Quindi sarà questo il trio delle squadre, quindi Sassuolo, Pisa e Cremonese, Cremonese, che l'anno prossimo inizieranno la Serie A. E per quanto riguarda la zona retrocessione, Cosenza, Cittadella e Brescia retrocedono, ai quali si aggiunge anche la Salernitana.
Continuiamo il nostro giro del mondo, siamo andati dalla Slovacchia a Salerno e ora negli Stati Uniti, dove è in corso di svolgimento il mondiale per club. Ancora una giornata per stabilire chi passerà il turno e approderà alla fase ad eliminazione diretta di questo torneo monster da 32 squadre provenienti da tutte le federazioni. Poco fa la Juventus ha battuto i marocchini del Wydad. Raccontaci di questa partita, che Juve è stata?
È stata una Juve scoppiettante che continua a segnare e segnare tanto. Vittoria per 4-1 contro il Wydad, si apre con una autorete e poi si scatena Yıldız con una doppietta, appunto al 16° e al 69°.
Kolomoani che crea lo spazio di gioco per Cambiaso che si infila fino al limite. Cambiaso, conclusione violenta! Qui non c'è deviazione, c'è solo bellezza e potenza. Yıldız, raddoppio.
Che fulmine, che botta, che coordinazione di Yıldız. Che bravo Cambiaso, a cui viene concessa tanta libertà di muoversi in orizzontale.
E questa era la prima rete di Yıldız. Va detto anche che l'autorete iniziale era stata causata da un tiro sempre dello stesso Yıldız. Nel frattempo il Wydad aveva pareggiato con l'Ork, aveva ridotto le distanze con l'Ork al 25°. A chiudere i giochi Dusan Vlahovic, che si guadagna un rigore e lo sigla al 94°. Quindi Juventus che vince per 4-1 e dopo aver segnati 5 alla prima gara si mostra in condizione molto buona.
L'altra italiana ora è l'Inter, aveva in precedenza avuto la meglio sui giapponesi dell'Urawa Reds con una rete nel recupero dell'argentino Carboni. Raccontaci.
Allora, in realtà l'Urawa Reds era passato in vantaggio con Watanabe all'11° e per buona parte della gara aveva condotto fino alla rete del pareggio di Lautaro Martinez al 78°, con una specie di girata semi-rovesciata, insomma non si è capito bene cosa abbia fatto, ha fatto un vero e proprio numero. E poi la rete al 92° di Valentin Carboni, che con un tocco da biliardo sigla la rete della vittoria.
Roma on the move here, what a chance! And they score the opening goal! Ryoma Watanabe! Swinging ball, oh, and flicked in, and Inter are level. They've got the goal they crave.
E questo era il gol, il primo gol di Watanabe e il secondo gol di Lautaro Martinez. E con questa va anche ricordato che comunque è stata una partita molto difficile, visto che l'Inter ha tirato in porta 26 volte contro le 5 dei giapponesi, che hanno fatto parecchio difesa. Ascoltiamo allora le parole di Martinez in sala stampa.
L'abbiamo detto la prima gara, l'abbiamo detto anche all'inizio di questa competizione, che le partite saranno tutte così, perché affrontiamo a squadre di un altro continente, perché giocano in questa maniera. Io vengo dal Sud America, ho visto anche le squadre sudamericane come stanno giocando, hanno tanto cuore, quando loro hanno tanto cuore noi come squadra dobbiamo alzare il nostro cuore, il nostro orgoglio, essere umile, saper soffrire.
E queste le parole del Toro Martinez, che comunque ha detto bisogna soffrire in questo tipo di competizione. Soddisfatto Christian Chivu, il neo allenatore dell'Inter, che ascoltiamo.
Hanno fatto una buona gara, una partita seria. Per quanto riguarda noi, abbiamo provato in tutti i modi a fare gol, a creare un po' di scompiglio a una squadra organizzata che ha difeso molto basso. Poi nel secondo tempo abbiamo provato con l'ingresso di Pio di sfruttare e usufruire un po' anche i cross in fondo, poi abbiamo creduto fino in fondo e ce l'abbiamo fatta. I ragazzi mi hanno fatto orgoglioso, perché non era mai semplice giocare contro una squadra organizzata come loro, però hanno dato tutto quello che avevano oggi e alla fine l'abbiamo portata a casa.
Alla fine abbiamo portato a casa, queste le parole di Kivu, lo ricordiamo, ci sono ormai un numero incredibile di gironi, vanno girone A fino al girone H con 4 squadre ciascuno, 32 squadre, poi si qualificano per il turno successivo le prime due e in questo momento è abbastanza difficile capire cosa funziona, cosa no, visto che la maggior parte delle squadre ha giocato due gare, però ce ne sono alcune che ne hanno fatte soltanto una. La Juventus è in testa con 6 punti, il Manchester City è secondo con 3, però appunto con soltanto una gara giocata. Invece l'Inter è prima seconda a pari punti con il River Plate con 4 punti, una vittoria e una sconfitta. Scusate, una vittoria e un pareggio.
Questo è il quanto per questo torneo bislacco e anche per il calcio. Ci premo ora una piccola pausa e poi al nostro ritorno parleremo di tutto il resto, tutto quello che non è calcio, tra pochissimo. 8:52, riprendiamo la diretta qui su SBS in compagnia di Massimiliano Gugola e di Carlo Reglia per la pagina sportiva di oggi, lunedì 23 giugno, e riprendiamo con lo sport e con il motomondiale che, caro Carlo, sta diventando un'azienda a conduzione familiare praticamente.
Un po' sì, devo dire, con i markets che al Mugello fanno e disfanno. In realtà parte bene Bagnaia, però appunto regge quasi fino alla fine. Una tripletta è vera e propria di Marc Márquez, che vince al Mugello dopo essersi preso pole e sprint. Sul podio, come dicevamo, affare di famiglia, visto che c'è il fratello Alex Márquez che arriva secondo a meno di due secondi, terzo di Gian Antonio su Ducati, appunto quarto Pecco Bagnaia, che viene sorpassata di Gian Antonio al penultimo giro. Appunto, come detto, Pecco nei primi 8 giri anima un duello di sorpassi e controsorpassi con i fratelli Márquez, ed è anche assieme a Marc Márquez protagonista di un piccolo incidente. Insomma, i due si toccano quando Marc Márquez improvvisamente rallenta e appunto si rischia l'incidente. Ascoltiamo. Aspetti un attimo, ce la facciamo ad ascoltare. Ti vedo.
Lo ascoltiamo
pronto.
Io. Se...
No, guarda, ci penso io.
They touch as they start that climb up towards turn two. Clear contact between Bagnaia and Mark. Are you going to race on here, Mugello folks?
Do you think Bagnaia wants this? The roar of the crowd is urging him on. Marc Márquez back up the inside now of Pecco Bagnaia. It's punch and counterpunch between the Ducati teammates.
Oh! Bagnaia clips the rear tyre of Mark as they got on the power coming out of turn five. And that's allowed Alex then to snatch second place.
Come avete sentito dalla telecronaca, i due si toccano, l'italiano tampona lo spagnolo, e proprio perché lui aveva rallentato poco prima. I due entrambi sono stati convocati dai commissari per chiedere spiegazioni di questo contatto, ma non ci sono state penalizzazioni. Quindi in classifica sempre il dominio di Márquez. Mark con 270 punti, seguito dal fratello Alex con 230, seguito poi a distanza considerevole da Bagnaia con 160 punti.
Dai motori, ora passiamo al tennis. Per una volta Jannik Sinner sta a guardare gli atti conclusivi di un torneo. A Halle trionfa il kazako Alexander Bublik, mentre al Queens Alcaraz vince un po' facile, senza neanche incontrare una testa di serie.
Vince facile Alcaraz, però in realtà soffrendo per tutto il torneo. Insomma, Alcaraz riesce a fare quello che a Sinner non è riuscito, cioè quello di trovare la forza e le risorse per uscire dai buchi in cui si era cacciato. Per quanto riguarda l'Alta Tesino, invece, le sue problematiche sono emerse con Bublik, dopo aver vinto il primo set, è stato risucchiato dal kazako, il quale kazako continua il suo momento di forza veramente eccezionale e va a vincere contro Medvedev per 6-3, 7-6, un Bublik che lui stesso riconosce di aver cambiato marcia, di essere diventato un Bublik diverso, molto più costante rispetto al pazzo giocatore che si conosce nel circuito.
Happiness, the rewards of hard work and unfortunate conditions throughout end of 2024 and the beginning of 2025, that's a renaissance, I would say, of my career.
Rinascimento per quanto riguarda la sua carriera. Bublik che va a vincere per la seconda volta il torneo di Halle dopo la vittoria del 23. Anche in quel caso aveva sconfitto Jannik Sinner, che si era ritirato per infortunio. Sinner che quindi dei 500 punti che aveva Halle se ne porta a casa soltanto 50 e continua a perdere punti da Alcaraz, che si trova a giocare la sua quinta finale consecutiva, vittoria del terzo titolo di fila ed è il titolo numero 5 di questo 2025. Alcaraz che vince contro l'Irilechka, che è numero 30 ATP, per 7-5, 6-7 e poi nel set decisivo 6-2. Insomma, Alcaraz si presenta al torneo di Wimbledon in grandissima forma e dovrà cercare di battere la concorrenza di Sinner, che arriverà sicuramente con un diavolo per capello.
Abbiamo ancora un paio di minuti, Carlo, li vogliamo dedicare alla pallacanestro?
Sì, allora, pallacanestro, stagione che si è chiusa in Italia con la vittoria della Virtus Bologna, che ha battuto per 3-0 nella finale playoff, nella terza gara, Brescia. Però questa è notizia vecchia. Invece, per quanto riguarda la pallacanestro giocata, si stanno svolgendo gli europei femminili, appunto nei quali l'Italia sta giocando parecchio bene. Ha praticamente concluso il girone con 3 vittorie su 3, battendo nell'ordine Serbia, Slovenia e Lituania, e l'ultima partita è stata proprio quella contro la Lituania, un grande successo per le azzurre. Non era questo il successo per le azzurre, anche se ci starebbe bene come commento sonoro. Aspetta un attimo che ci riprovo. No, non ci riprovo più, perché non abbiamo più tempo. Comunque, con l'Italia che vince 65-51, grandissima prova per quanto riguarda Cecilia Zalandini, che guida le azzurre per questa vittoria che la porta ai quarti di finale contro la Turchia.
Insomma, poi c'è anche dell'altro della pallacanestro. Non ci riuscivo, oggi non ci riesce, ci sta boicottando la pallacanestro. Magari ne parliamo nella seconda parte
il basket
del programma.
Dai, mettiamolo così, appunto. Non dimentichiamo appunto che fra un'ora scendono in campo le finaliste della NBA per la lotta al titolo in gara 7.
E così si conclude la prima parte del nostro programma, ma ce n'è una seconda che inizia tra pochissimo con la seconda edizione del Giornale Radio con Domenico Gentile. Ma restate con noi fino alle 10 come sempre, perché poi potremo anche ascoltare il nuovo episodio di Australia istruzioni per l'uso con le storie della migrazione italiana qui da un under. Insomma, tanti motivi per stare qui con noi anche oggi fino alle 10.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.